Matteo così dice: Gesù cominciò a parlare, ricominciò anzi a parlare loro in parabole, dicendo: il regno dei cieli è simile a un re il quale fece le nozze di suo figlio. Mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non vollero venire. Mandò una seconda volta altri servi, dicendo: dite agli invitati, io ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e i miei animali ingrassati sono ammazzati, tutto è pronto, venite alle nozze. Ma quelli, non curandosene, se ne andarono, chi al suo campo, chi al suo commercio. Altri poi presero i suoi servi, li maltrattarono e li uccisero. Allora il re si adirò, mandò le sue truppe a sterminare quegli omicidi e a bruciare le loro città. Quindi disse ai suoi servi: le nozze sono pronte, ma gli invitati non erano degni. Andate dunque ai crocicchi delle strade e chiamate alle nozze quanti troverete. E quei servi, usciti per le strade, radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni. E la sala delle nozze fu piena di commensali. Ora il re entrò per vedere quelli che erano a tavola e notò là un uomo che non aveva l'abito di nozze e gli disse: amico, come sei entrato qui senza avere un abito di nozze? E costui rimase con la bocca chiusa. Allora il re disse ai servitori: legatelo mani e piedi e gettatelo nelle tenebre di fuori, lì sarà il pianto e lo stridor dei denti, poiché molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti. Alleluia. Gesù si esprime sempre in parabole ed è importante cogliere quello che Lui vuole farci comprendere, quello che Lui vuole trasmetterci. È importante porgere il nostro orecchio a Lui, più che ai nostri sentimenti, ai nostri ragionamenti, a tutto quello che ci viene in mente. È importante capire quello che lo Spirito Santo ci vuole dire, perché le sue parole, ricordiamoci, rimangono stabili ed eterne. Le parole degli uomini sono per un tempo, le parole degli uomini sono inaffidabili, sono incredibili in tutti i sensi, ma la parola di Dio rimane ferma. Ecco perché noi cerchiamo di scoprire e di basarci e di mettere al centro della nostra vita la parola di Dio. E qui Gesù paragona il regno di Dio ad un convito, un re che fa le nozze per il suo figlio e invita, manda un sacco di servi per spandere la notizia e per invitare tutti quanti. Bello, un re, una persona regale, deve fare una cosa di importante e vuole che tutti siano partecipi, manda degli inviti, ma gli invitati non vollero venire. Questo re non si rassegna, manda un'altra volta altri servi e annunzia in una maniera più chiara quello che è stato preparato, come a dire: io ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e i miei animali ingrassati sono ammazzati, tutto è pronto, venite alle nozze. Come a dire, perché forse qualcuno pensava che per venire alle nozze si doveva comprare un vestito, come d'altronde facciamo noi, qualche volta dice: no, non ci posso andare a questo invito a matrimonio perché ho sempre lo stesso vestito, come faccio? Non posso comprargli il regalo, come faccio? Non posso andare a nozze, perché... E qui invece questo re fa presente che a queste nozze non bisogna portare niente, non bisogna avere un vestito particolare, non bisogna fare un regalo di non so quanto, non bisogna meritare di andare a queste nozze. Lo specifica, lo fa presente, proprio perché nessuno trovi delle scuse, proprio perché nessuno si senta indegno di essere invitato. Tutto è pronto, il pranzo è pronto, gli animali ingrassati sono pronti, sono ammazzati, tutto è pronto. Come a dire, questo tutto è pronto mi riporta a un'altra frase che un altro sposo disse vicino alla croce: tutto è compiuto, tutto è pronto, tutto è compiuto, tutto è pronto. E vediamo un poco questi invitati. Incuranti, non curandosene, se ne andarono, chi al suo campo, chi al suo commercio. In altre parti della scrittura troviamo altre scuse che spesso le persone danno per non rispondere a questo invito, a questa chiamata di amore. Io ti ho invitato alle nozze, io ti ho invitato alle nozze, ma incuranti. È bella questa parola, nel senso che è bella, non che è bella, ma è molto esplicita, incuranti, come a dire queste persone si curavano di tutto tranne che di quello che veramente era utile. Quante volte siamo stati incuranti? Quante volte non ci siamo curati veramente delle cose vere, buone? Ci siamo curati di tutto quello che sentiamo, quello che pensiamo, quello... Queste persone probabilmente avevano un sacco di difficoltà, non solamente problemi economici. Qua dice chi tornò al proprio campo, chi tornò al proprio commercio, erano persone impegnate, come si fa? Sì, siamo invitati, ma ora come possiamo perdere questo tempo? Ma tante volte l'incuranza non è solamente per un problema di impegno economico o di attività, ma è perché le nostre emozioni, i nostri sentimenti sono troppo impegnati. Siamo troppo impegnati ad amare le cose di questo mondo. Siamo troppo impegnati a dipendere dalle cose di questo mondo. L'invito di un padre che ci ama, l'invito di qualcuno che ha detto tutto è compiuto, ci trova così, incuranti, come a dire no, ma anche io ho compiuto qualcosa, ma io sto bene così, ma io ho le mie sicurezze, i miei appoggi, non posso avere del tempo per venire a questo convito, a questo invito della grazia e dell'amore. Ma quelli non curandosene se ne andarono, chi al suo campo, chi al suo commercio. Altri poi presero i suoi servi, li maltrattarono e li uccisero. Il massimo, cioè non solo qualcuno venne loro a portare la notizia di questo invito meraviglioso, di questo convito, quindi non solo non vollero partecipare, ma qui vediamo oltre, che presero persino a male parole, o uccisero, o fecero del male a quelli che erano solamente ambasciatori. Guardate un poco, fratelli, come qui certamente è già espressa e riflessa la parola di Dio che viene attraverso i suoi servi, viene espressa, ma questa parola non viene ricevuta. Questo invito di amore, questo invito a nozze che Dio fa, questo invito a nozze che Dio fa e promulga attraverso i suoi servi, attraverso i suoi testimoni, attraverso persone che si muovono e che vanno ad annunziare agli altri, c'è un grande convito. Dio ha preparato un progetto, Dio vi ha invitato a nozze, Dio ha preparato uno sposo. Ma dov'è la sposa? Dov'è la sposa? Dove è andata la sposa? Dio vi ha chiamato ad essere sposa del suo figliuolo. Questo è l'annunzio. I servi portano questo annunzio, ma le persone spesso non ascoltano. Hanno i loro impegni, hanno le loro hanno i loro commerci, hanno le loro idee, hanno i loro matrimoni. Ma io sono sposato col successo, io sono sposato col lavoro, io sono sposato non so con chi. Io sono sposato con me stesso, io sono sposato con qualche cosa, ma qui c'è un grande matrimonio, c'è un grande convito, c'è un grande invito per ognuno di noi. E Dio ci ha fatto servi, e tante volte come servi subiremo le stesse situazioni di questi servi, che non solo le persone non vorranno venire a questo convito, a questo invito, quando noi porteremo il biglietto d'invito del grande re, quando noi porteremo veramente la parola di Dio che invita, tante volte anche noi verremo trattati in una maniera brutta, in una maniera cattiva. Allora il re si amareggiò, si adirò, mandò le truppe a sterminare quegli omicidi. Guardate, è strano, ma perché omicidi? Ma che cosa avevano ucciso? in realtà quelli erano già morti. E come tante volte vedete, Dio non fa altro che evidenziare quello che c'è dentro la nostra natura. Quelle persone che erano invitate erano già morte, ma non lo sapevano. Erano già zombie. Tante persone intorno a noi sono già zombie. Sono già morti, morti che camminano. Non vi spaventate, non è un film dell'orrore. Morti che camminano. E Dio, nel desiderio che ha della vita reale, manda un invito, manda dei messaggeri, manda dei servi, proprio perché? Perché la morte che c'è dentro ognuno di loro, perché la morte che c'è dentro ogni persona possa veramente finire, perché la vita possa entrare. Ecco perché il dramma è questo. Tante volte dico quella battuta che Dio non è che ci manda all'inferno se noi non lo seguiamo. Il problema è che rimaniamo nell'inferno dove siamo. L'inferno è il nostro luogo. Gesù è andato all'inferno al posto nostro. Lui ha preso l'inferno. Lui per diventare sposo. Sapete di quelle cose dove quando lo sposo per conquistare la sposa deve fare, non so, delle gincane, deve fare dei... Cioè, prima, ai tempi così, medievali, così, quando c'era, per esempio, una donna che si dava in moglie, allora c'erano i vari pretendenti, i quali dovevano fare delle cose incredibili, scontrarsi tra di loro, cioè, per conquistare la sposa. I tornei, esatto. Gesù, per conquistare la sposa, cosa ha dovuto fare, fratelli? Caput, per conquistare la sposa. Queste nozze, sì, ci parlano di feste di gioia, ma ci parlano di un pretendente che per poterci veramente avere, per poter avere questo contatto con noi, ha dovuto pagare di persona, pagare tutte le nozze, pagare gli inviti, pagare tutte cose. Ha pagato tutto Gesù. Ecco perché Lui ha pagato per liberarci dalla morte. Il tutto è compiuto, tutto è fatto. Ecco perché chi non accetta è in qualche modo già morto, rimane nella morte. E a questo punto il re cosa dice? Dice ai suoi servi: le nozze sono pronte, ma gli invitati non erano degni. Ora capite bene che il senso di essere degno non è legato al fatto che gli invitati non avevano vestiti adatti, non avevano una dignità tale, non si erano comportati bene, per cui... Ma diventare degni è semplicemente la capacità di accettare la grazia di Dio. Questo rendeva degni gli invitati. Non avevano dei requisiti particolari, non potevano partecipare solo i VIP a questo matrimonio, nonostante era un re. Ecco, immaginate un re, se sono ancora dei re, un po', anche se sono fuori moda, ormai la monarchia è un po' fuori moda, ma ci sono dei re, ci sono dei nobili, ci sono delle persone VIP, e quando fanno un matrimonio non è che invitano me o invitano te, questo è poco ma sicuro, invitano quelli della stessa loro portata, della stessa... Ma qui non c'erano dei requisiti particolari, qui l'invito era per tutti, perché tutto era pronto, non si doveva portare qualche cosa, non si doveva fare qualche sforzo particolare. Perché? Perché tutto era stato preparato dal re che amava tanto e che voleva tutti a queste nozze, a questo convito. Ecco perché le nozze sono pronte, ma gli invitati non ne erano degni. Come a dire, gli invitati non capivano veramente l'amore, non capivano il desiderio di questo re, non capivano la grazia, e rimasero nella morte, rimasero nel loro commercio, rimasero nei loro campi. E allora qui andate dunque ai crocicchi delle strade e chiamati alle nozze quanti troverete. Capite che questo è pure simbolico, perché è applicato in un certo senso al fatto che la chiamata particolare era per il popolo di Israele. La chiamata, il Messia, era già profetizzato, tutti i profeti, tutti quanti erano del popolo di Israele, tutti quanti parlavano di questo re che avrebbe mandato il Messia, che avrebbe invitato, che avrebbe compiuto, quindi proprio loro che avevano tutte le profezie non riconobbero e non andarono a queste nozze. Ecco, l'amore di Dio si estende nel suo progetto e va al di là di quelli che erano gli invitati, diciamo, più scontati, perché appartenenti al popolo eletto. Quindi andate per strada e chiamate alle nozze quanti troverete. Tutti quelli che trovate, invitateli. Questo messaggio sia portato in Gerusalemme, in Giudea, ma fino agli estremi confini della terra. E quei servi usciti per le strade radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni. Mi piace questa... cattivi e buoni, certamente loro non lo sapevano. Ecco, cattivi e buoni, non è che facevano un test e gli chiedevano: tu come sei? Buono, allora puoi venire. Tu come sei? Cattivo, allora niente, non puoi essere invitato. No, come a dire cattivi e buoni sulla base dell'apparenza. Tante volte ci sono persone che sembrano buone, ma sono fetenti. Ci sono persone tante volte che sono cattive all'esterno, ma nel di dentro stanno cercando la bontà, stanno cercando l'amore. Ecco perché a questo punto Dio dice: invitiamo tutti, buoni e cattivi, secondo l'ottica di questo mondo. Buoni e cattivi sono invitati, visto che gli invitati di prima non apprezzarono. Questo invito si estende a tutti, questo invito si è esteso a noi, buono o cattivi che ci sentivamo, perché nel fondo cattivi sicuro, ma buoni o cattivi che ci sentivamo, questo invito del re, questo invito meraviglioso è stato esteso a tutti i pagani. Noi siamo pagani rispetto al popolo di Israele, siamo pagani, siamo chiamati cani. Bello, cioè, per chi è un animalista, dice, cane, magari preferirebbe essere chiamato gatto piuttosto che cane. Ma come a dire, estranei alle promesse di Dio, ma l'amore di Dio non si può fermare, perché l'amore di Gesù è nato per raggiungere tutti gli esseri umani. E a quel punto quei servi usciti per le strade radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze fu piena di commensali. E poi il re entrò per vedere quelli che erano a tavola e lì notò uno che non era con gli abiti di nozze. Ecco, certamente la chiamata è per tutti quanti, tutti vengano, tutti. Tutti quanti sono invitati, ma a questo punto ci vuole un vestito. E qual è questo vestito? Quello che la nostra giustizia poteva comprarsi? Qual è questo vestito? Quello costruito con uno sforzo morale, con una grande capacità di autocontrollo? Qual è questo vestito? Quello della bontà umana? No, questo è il vestito della grazia, il vestito che Dio ci dà, che Dio ti ha dato quando hai riconosciuto di essere un fallito, quando hai riconosciuto di essere un peccatore, quando hai riconosciuto che davanti a Lui eri nudo. Davanti agli altri forse avevi tanti altri habitus, avevi la tua professione, il tuo bel vestitino Armani, il tuo ruolo, il tuo carisma, la tua capacità, la tua cultura, la tua idea, le tue idee, ma a un certo punto hai dovuto scoprirti nudo, nudo come un verme. E perché? Per rimanere nudo come un verme? No, ma perché il vestito della giustizia di Cristo venisse proprio a rivestirti, un vestito bianco, vestito della santità, della giustizia, dono di Dio. E qui c'era uno che era entrato, ma si era portato il suo vestito, quindi non aveva l'abito di nozze. Amico, gli disse, come mai sei entrato qui come senza avere un abito di nozze? Costui rimase con la bocca chiusa. Allora il re disse ai servitori: legatelo e gettatelo nelle tenebre di fuori. Ancora una volta, capite, è parabola. Le tenebre lui ce l'aveva di dentro. Quindi, come a dire, Se tu non ricevi la grazia di Dio, se tu non capisci l'amore di Dio, se tu non capisci che il dono di Dio è un dono di amore gratuito e lo ricevi, le tenebre rimarranno nel tuo cuore. Quindi, come a dire, tu non sei nella luce, sei nelle tenebre. Allora che ci stai a fare qua nella luce, se il tuo cuore è nelle tenebre? Ma se tu hai riconosciuto che il tuo cuore è nelle tenebre e hai invitato la luce di Dio dentro di te, allora quella luce ha riempito le tue tenebre, ha riempito il tuo scuro e ti ha dato l'abito delle nozze. Poiché molti, ci alziamo in piedi, sono i chiamati, ma pochi gli eletti. Fratelli, sorelle, questo discorso certamente è applicabile al popolo di Israele, che pur essendo il popolo di Dio non riconobbe il Messia, non riconobbe l'invito, prese i profeti e li uccise, prese i mandati di Dio e li uccise. Ancora in un certo senso è applicabile a quando noi diventiamo canali, messaggeri, testimoni, servi di questo re e andiamo a portare l'invito a nozze a tante persone attorno a noi, e tante persone ancora trovano delle scuse, trovano dei motivi per cui non accettare la grazia di Dio, per cui non accettare il dono di Dio, per cui non capire la grandezza di questo invito. Ma ancora una volta, quindi, è applicabile al popolo di Israele, è applicabile agli increduli, è applicabile a quelli che rimangono nelle loro tenebre, rimangono nel loro inferno, rimangono nella morte, agli zombie intorno a noi, che Dio ama, che Dio ama, perché Dio conosce la morte che c'è dentro gli zombie. Dio conosce la morte che c'è dentro chi non ha ricevuto Gesù nella sua vita. Dio soffre nel vedere camminare questi morti apparentemente viventi. Dio soffre e li ha invitati, ci ha chiamati a essere ministri di riconciliazione. E quindi Dio ci chiama ogni giorno, Dio ci chiama ogni giorno alle sue nozze, non ad essere salvati un'altra volta, ma Dio ci chiama ogni giorno a partecipare alla sua realtà, alla sua presenza, alla comunione fraterna. Dio ci chiama a vivere la vita della Chiesa, Dio ci chiama a vivere la vita del corpo, Dio ci chiama a vivere nella presenza del suo figliuolo, Dio ci chiama a crescere in questo cammino, e lì vogliamo imparare ad essere persone che ascoltano l'invito, che valutano l'invito di Dio, che capiscono l'importanza delle occasioni che Dio ci dà. Tante volte dico sempre: capiamo l'importanza dei saldi dell'ultima stagione, capiamo l'importanza del risparmio nel comprare quell'acqua che costa 600 lire anziché non so dove per la nostra approvvigionamento idrico, capiamo a chi rivolgerci quando abbiamo un bisogno particolare, abbiamo tanta capacità, ma non sottovalutiamo l'invito continuo che ogni giorno ci viene da parte di Dio e che ci dice: io ho per te questo giorno ancora delle occasioni, ho dei momenti, ho degli incontri. Non solo degli incontri, ma vai all'incontro, perché può essere che l'incontro c'è, che tante volte diciamo: Signore, io voglio incontrarti, e il Signore dice: ma guarda che già c'hai un posto dove incontrarti, poi io mi voglio incontrare ancora con te. Ma tante volte vorremmo incontrare Dio a prescindere dalle occasioni, dai luoghi, da quei momenti che Lui ci ha dato particolari per scoprire la sua presenza, e perché siamo presi, perché abbiamo tante scuse. Ma questa mattina vogliamo dire al Signore: Signore, vogliamo capire quanto ti sono costate queste nozze, quanto hai speso. Vogliamo valutare quello che a Dio è costato la nostra salvezza, vogliamo valutarlo, proprio perché quando lui ci invita non possiamo prenderlo vabbè, ma tanto. No, ogni invito di Dio è costato tantissimo al suo amore. Ecco perché è bello poter gustarlo, ecco perché è bello potersi presentare ogni volta, ogni giorno che Dio ti chiamerà a queste nozze. Non hai bisogno di cambiare vestito, perché il vestito della grazia non si rovina mai, rimane sempre perfetto, meraviglioso, splendente. Ogni momento ti puoi accostare al trono della sua grazia, ogni momento puoi ascoltare la sua presenza nella tua vita. Non mancare a questi appuntamenti, non trovare scuse come questi commensali, non essere troppo occupato dalle tue cose, i tuoi progetti, per non capire che i progetti tuoi veri e che riusciranno sono quelli con Dio, sono quelli con Lui, sono quelli che farai insieme al tuo sposo vero. Tante volte facciamo i progetti prima di sposarci, tante volte immaginiamo dove andiamo a stare, dove faremo, fantastichiamo. Tante volte anche dopo sposati si continua a fare progetti per evitare quasi di scoprire che l'amore è diminuito tra i coniugi. Si continua a progettare, facciamo, perché non ci si riesce più a guardare in faccia. Ma col nostro sposo, Gesù, ci sono progetti inesauribili, ci sono progetti interminabili, non c'è pericolo di annoiarsi. Fai progetti con Gesù, a parte i tuoi progetti pratici, a parte i tuoi impegni, fai progetti con Gesù, perché Lui è il vero sposo, Lui è il vero compagno, Lui è il vero compagno eterno della nostra vita, e i progetti con Lui non finiranno mai. Amen. Preghiamo. Alleluia. Signore, vogliamo questa mattina accogliere il tuo invito. Vogliamo accogliere l'invito quotidiano che ci fai a partecipare, ad anticipare le nozze dell'agnello. Sì, Signore, vogliamo già gioire fin da ora, vogliamo sentirci coinvolti in questi preparativi di quello che sarà poi il banchetto nuziale, l'incontro definitivo tra Cristo e la sposa, tra Gesù e noi. Vogliamo fin da ora, Signore, entrare in questo entusiasmo, preparare, fare sì che la nostra vita, tutto il nostro muoverci, possa essere una preparazione, non a una delusione, ma la preparazione alle nozze più importanti dell'universo. A quando, Signore, così come Tu ci hai incontrati nel nostro cuore, così come Ti abbiamo incontrato nel nostro cuore, quando questo matrimonio, questa unione potrà essere definitiva, totale, quando Tu, come dice la Tua parola, sarai tutto in tutti. Vogliamo prepararci a questo momento, Signore. Vogliamo non trovare scuse. Vogliamo veramente ogni giorno capire la chiamata che Tu hai, l'invito che Tu hai, e vogliamo valutare il Tuo invito più degli altri inviti, che non sono tante volte a nozze, ma sono inviti a, veramente a morte tante volte nella nostra vita. Il demonio ci darà tanti inviti che saranno sottili. Io Ti prego per ognuno di questi miei fratelli, che nessuno di loro accetti, accolga l'invito del demonio nella propria vita, l'invito a tirarsi indietro, l'invito a deprimersi, l'invito a vivere solamente di paura, l'invito a morte. Signore, Ti chiedo che nessuno di noi possa accettare, possa accogliere l'invito all'incredulità, l'invito alla paura, all'amarezza, che nessuno di noi lo accolga nella nostra vita, anche se li riceviamo questi inviti, Signore. Ma c'è un altro invito che io voglio accettare questa mattina, e voglio credere che i miei fratelli possano accettare l'invito al tuo matrimonio, Signore, a questo incontro meraviglioso tra Cristo e la Chiesa. Questo invito, Signore, che ogni giorno ci viene, questo invito che ti è costato tanto, io ti chiedo che possa essere valorizzato da ognuno di noi e possiamo metterlo al centro della nostra vita, perché è un invito alla vita, è un invito alla libertà, è un invito alla vera gioia, Signore, è un invito alla Tua presenza. Grazie, Signore, nel nome di Cristo. Amen.